Allora, oggi parleremo di ciò che sta succedendo in campagna, in particolare a Napoli, nel Golfo di Pozzuoli, ossia il bradisismo dei campi flegrei. Ne parleremo con un compagno di Napoli, perché appunto sui media mainstream si sente di tante questioni, palazzi che vengono sgomberati per i danni delle scosse, quindi abitanti che devono uscire e poi rientrare, stazioni della circumvesuviana che vengono chiuse, e i toni appunto dei media sono piuttosto allarmisti. Però oggi ne parleremo con un compagno del posto per capire un po' qual è la situazione. Ma una piccola nota geografica per capire il posto, cioè il luogo di cui si tratterà oggi. Allora, i Campi Flegrei, come dicevo, sono un'area vasta che si trova sul Golfo di Pozzuoli. Sono un'area vulcanica attiva caratterizzata appunto da questo fenomeno del bradisismo, che nei fatti è una deformazione del suolo che comporta fasi di abbassamento e fasi di sollevamento più rapido del suolo, queste accompagnate da terremoti superficiali e di bassa magnitudo. Appunto, oggi ci faremo un po' raccontare nei fatti cosa sta avvenendo.
Oltre ai fatti specifici del terremoto nei Campi Flegrei, cercheremo anche di dare una cornice minimamente interpretativa, non in base a ciò che dicono i media, i telegiornali o diciamo la carta pixelata che possiamo andare a leggere online, ma cerchiamo di vedere qual è il reale portato dell'esperienza di chi vive oggi in una zona che sta subendo il terremoto. Perché? Perché mano a mano che gli eventi chiamati estremi si sono susseguiti in questo paese con sempre maggiore frequenza, soprattutto a partire dal terremoto dell'Aquila dell'aprile del 2009, la voce di chi viveva quell'esperienza è sempre stata taciuta, sempre maggiormente taciuta. Per cui, se siamo partiti da quello che è stato uno dei più grandi terremoti italiani, quello del 2009 in Abruzzo, con tutto il malcontento che emerse in quell'anno da parte dei terremotati, sia nella fase di gestione dell'emergenza mentre c'erano le scosse, sia tutta la gestione successiva all'interno dei campi per le persone terremotate e poi di quelle che erano le new town attorno all'Aquila, e la gestione militare che per la prima volta si era data in una maniera organizzata e biopolitica della popolazione, soprattutto del capoluogo abruzzese, man mano la voce di chi ha vissuto un'esperienza di questi eventi estremi è stata praticamente taciuta. Ci sono vari piani del discorso che potrebbero essere affrontati e cercheremo appunto di affrontare in questa trasmissione. Intanto quello che raccontavi tu, e cioè che un certo tipo di tono allarmistico è sicuramente una modalità attraverso cui le istituzioni e le amministrazioni locali cercano di attirare l'attenzione per sicuramente ottenere dei finanziamenti. Infatti, che cosa significa chiedere lo stato di calamità naturale? Significa inserirsi all'interno del fondo per le calamità naturali, che è un fondo eccezionale che soprattutto a partire dal 2018 ha visto incrementati i milioni di euro che appunto raggiungono poi i territori, ma non raggiungono i territori in questo magico discorso della sinistra per mettere a sesto quella che sono le problematicità di un territorio come quello italiano, soprattutto dal punto di vista idrogeologico, ma sono dei soldi a pioggia che arrivano alle amministrazioni e poi sappiamo bene appunto come servano all'interno delle amministrazioni locali a rinfocillare le casse private o pubbliche che siano. E sicuramente c'è da tenere quindi a mente questo livello del discorso che viene fatto nei media. Che cos'è il Fondo per le Emergenze Nazionali? Il Fondo per le Emergenze Nazionali, come accennavo, viene da un articolo 44 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, e da quel momento momento in poi ha superato di gran lunga i 500 milioni di euro. Quindi ogni cosa che avviene in Italia viene gestito non più all'interno della manutenzione territoriale ordinaria e strutturale, anche perché non funziona più così l'organizzazione dello Stato, ma viene appunto affrontata tramite emergenze. E allorquando un'emergenza si dà, non si dà semplicemente dal punto di vista finanziario per ottenere i finanziamenti, ma si dà anche dal punto di vista della gestione dell'ordine pubblico e del cosiddetto fronte interno.
Anche perché ormai sappiamo che procedere di emergenza in emergenza fa poi parte del quadro di disciplinamento del nemico interno, che ormai è all'ordine del giorno. Il termine emergenza ormai fa parte della nostra quotidianità da tempo. Appunto, ormai l'emergenza è poi traslata su qualunque fenomeno, che poi diventa appunto una buona scusa per la gestione del territorio, degli individui. E oggi sarà interessante capire quanto questo processo è già in atto.
Esatto. Ogni interruzione della normalità di vita è un'occasione anche per ristabilire le regole del gioco sociale, soprattutto magari in territori ritenuti difficoltosi. In questo caso e in molti altri che abbiamo visto susseguirsi negli ultimi anni, vediamo un ritorno dell'unione anche a livello di discorso sempre più esplicita tra la protezione civile e la difesa militare. Se un tempo la protezione civile, forse nel Novecento, veniva ascritta nel periodo in cui per gestire la popolazione forse bastava il welfare, a una questione di gestione dell'evento in sé, non so, pensiamo all'alluvione di Firenze degli anni 70, insomma. Ora invece l'impatto militare è sempre più forte, tant'è che all'interno del sito delle forze armate vi sono delle pagine che sono esplicite e a cui le forze armate dedicano parecchia della loro costituzione e fondamento, e cioè che le forze armate partecipano al Servizio Nazionale di Protezione Civile e concorrono alla tutela della collettività nazionale in caso di danno o di pericolo. Perché? Per qualunque tipo di interruzione della norma del vivere sociale, del vivere aggregato, che sia questa per un'ipotetica insurrezione che vorremmo o che sia per un evento naturale, rischia di far saltare tutti i rapporti esistenziali, i rapporti relazionali, i rapporti sociali di un dato territorio. E quindi le forze armate parlano esplicitamente della tenuta del fronte in territori in cui avviene un avvenimento che quelle regole le interrompe. E soprattutto ci viene da dire, mentre magari fino a un tempo, in un periodo che potremmo ritenere un po' più liberale di questo, posto che non diamo a liberale nessuna accezione positiva, era ancora possibile forse organizzare o auto-organizzare delle forze per gestire, almeno tra le persone che vivevano in un dato territorio, quello che era appena avvenuto. Ora invece, per esempio, il volontariato, il dare una mano in date situazioni, significa eseguire gli ordini che arrivano dal livello militare. Infatti, nelle varie alluvioni, specialmente che ci sono state negli ultimi anni, le forze di volontariato talvolta si sono anche ritrovate in conflitto, perché dovevano rispondere semplicemente a degli ordini e non avevano nessun potere di agire e di auto-organizzarsi. Non è un caso che la difesa civile, accostata a quella che è la protezione civile, nel sito delle forze armate peraltro viene accostata anche a quelle che sono le missioni umanitarie, proprio a voler svelare che non è l'evento naturale o non naturale che sia, comunque l'evento straordinario che colpisce un dato territorio a dover essere gestito, ma proprio la popolazione. Più esplicito di così non si può. Del resto la polizia ha origine proprio in quella che i tedeschi chiamano la Polizeiwissenschaft, e cioè l'ordine pubblico della città, inteso in senso amministrativo, e in questo periodo torniamo a vedere il militare nella sua reale figura, cioè quella di gestione anche dell'ordine pubblico interno.
Buonasera, sì, vi sento.
Perfetto, perfetto. Allora, io inizierei chiedendoti di farci appunto un quadro generale sul fenomeno, su questo fenomeno sismico, da quanto si sta rappresentando in queste modalità e con che intensità.
Allora, prima, sentendo la trasmissione, voi dicevate che, sì, che il suolo ogni tanto si alza, cioè, questo innalzamento del suolo è cominciato il 2006, ha cominciato a risalire lentamente. Negli ultimi anni, io abito a Pozzuoli dal 2019, dal 2019 fino a mo' c'è stato poi un intensificarsi di scosse. Quindi diciamo così, il 2006 è cominciato a risalire il suolo, le scosse sono dal 2019. Man mano, diciamo, come intensità, tu mi hai chiesto pure, giusto?
Sì, esatto.
Come intensità, diciamo, la maggior parte sono delle scosse a cui tu farei pure l'abitudine, e se non hai paura sono una quotidianità che ogni tanto, non sempre, ogni tanto ti vivi, ci sono una scossa, tutto a posto. Poi ci sono state, dal 2019 fino a mo', due scosse veramente forti che hanno prodotto degli effetti diversi dalle altre, effetti sulle persone. Al di là della semplice paura, tipo quella, la scossa dell'altra sera, è la scossa che è successa l'anno scorso a maggio, ha portato, tipo, in queste due volte qua, le persone, tipo alcune persone sono andate a dormire in macchina sul lungomare, lontano dai palazzi. Ovviamente questa è una narrazione parziale, perché comunque ci sono pure state anche altre persone che, appunto perché è una sorta di quotidianità, l'hanno vissuta in maniera diversa, sono rimasti nella loro casa senza avere tanta, cioè sono usciti, però poi sono rientrati a dormire nella loro casa senza avere, insomma, comportandosi in maniera diversa, quindi non c'è una narrazione oggettiva da parte di tutti. Ci sono pure persone che non sono nemmeno scese di casa, sono rimaste in casa perché erano.
Ok, ma magari se ci vuoi anche proprio fare un quadro, così, due parole su quelli che sono i danni di queste scosse, quindi magari effettivamente quello che fanno sui palazzi, sulle infrastrutture, cioè visivamente cosa succede?
I danni, diciamo, visibili, che diciamo in tutti questi anni di scosse si sono verificati 3 o 4 volte, diciamo, i danni visibili sono che qualche pezzo d'intonaco, qualche cornicione da qualche palazzo si stacca, ma sono eventi che, per quanto presenti, molto rari, molto rari. L'altra sera, soprattutto non tanto a Pozzuoli quanto a Bagnoli, diciamo, c'è stato qualche evento un po' più di rilievo, appunto un controsoffitto di cartongesso è caduto su una persona, che è stata estratta dai pompieri, però non è successo niente, la persona non si è fatta niente. Però questa notizia qua, per quanto vera, è stata un po', perché prima parlavate pure dell'allarmismo, dell'emergenzialità, è stata pure data con dei termini quasi guerreschi, persona estratta viva dalle macerie, che in un certo verso è vero letteralmente, però si sta descrivendo una situazione diversa da quella che è successa.
E questi danni, infatti, magari adesso mi collego e ti chiedo un po' qual è l'impatto dei media mainstream sulla vicenda, appunto quanto si discostano da quella che è la realtà, qual è appunto un po' la linea che vogliono tenere, qual è un po' appunto cosa ci vogliono ricavare magari anche da una narrazione esasperata di quello che sta succedendo.
La narrazione, diciamo, esasperata è soltanto sull'emergenzialità o sul momento, perché in qualche modo le notizie al giorno d'oggi si danno in questo modo, ma senza il sensazionalismo, l'emergenzialità. Di fondo è un parlare prettamente tecnico, lontano da questi eventi, diciamo, sismici forti. Si parla di quello che dicevate voi, piano di evacuazione, se è già pronto, come deve essere, livelli di fuga, quali sono, sono arrivati i soldi per rimettere in sicurezza i palazzi che sono un po' così così. Non c'è una narrazione che va esplicitamente verso una direzione, per quanto la finalità, diciamo, della narrazione loro, la finalità del loro agire è sicuramente l'ordine pubblico, quindi cercare di mettere dei paletti e dare delle sicurezze alle persone, che se dovesse succedere qualcosa loro sono in grado di gestire la situazione.
Ok, ma invece adesso ti chiedo, gli abitanti, le persone che appunto abitano queste zone, questi territori, come stanno reagendo a questi eventi? Cosa sta succedendo tra le persone? Che aria si respira?
di fondo, nel senso che posso parlare delle persone più vicine a me per motivi di vicinato, per motivi di negozi che frequento sotto casa mia, sono persone sì che possono avere paura, più o meno paura, però comunque sono sempre cose considerate nella quotidianità, perché di fondo c'è una piccola fiducia nel fatto che al di là della paura è molto difficile che succeda qualche cosa, perché Pozzuoli ha avuto nel 1970 e nel 1982 due crisi bradisismiche più forti di queste. Crisi in particolare nel 82-83, diciamo, che hanno una parte di Pozzuoli è stata recintata con i New Jersey, c'erano gli 600 spettatori al giorno, sono state evacuate le persone. Anche in quel caso là non c'è stato un morto, cioè non sono eventi dirompenti come appunto un terremoto, prima citavate L'Aquila, un terremoto che dura non so quanti secondi ed è forte, esci di casa e vedi che alcuni edifici sono caduti. Qua sono sempre fatti, cioè la scossa dell'altra sera è stata un'eccezionalità, è durata 7-8 secondi, come durata una cosa veramente eccezionale. Quindi diciamo, di fondo vige questa fiducia qua. Poi ci sono altre persone che non le leggo sui giornali, le sento per te dire in intervista al telegiornale, che magari chiedono più sicurezza. Tante persone credo hanno dormito nelle macchine, dice magari vogliamo le tende, nelle tende vogliamo dei letti adeguati, vogliamo che se per 3 giorni noi non torniamo a casa perché ci sono 3 giorni di scosse, vogliamo che ci date da mangiare in un certo modo, vogliamo che ci sia un supporto psicologico alla situazione che stiamo vivendo. Queste cose qua diciamo, ci sono, ma sono un po' male organizzate, anche perché è una situazione relativamente nuova, queste scosse così forti tale da far dormire le persone fuori di casa, quindi 2 volte è successo in 40 anni. Diciamo.
Ti farei anche chiedere, se per caso c'è un sentore da parte della popolazione che si vede colpita da questo evento, al di là di come lo percepisca, se è grave o no, se c'è la percezione di una manovra di espropriazione. Perché lo dico? Perché negli ultimi anni Napoli e il napoletano in genere, la Campania, stanno vedendo un nuovo piano di interesse di finanziamenti riguardo al territorio. Si parla di Napoli come nuova città strategica del Mediterraneo, sia per la questione del porto, sia per la questione dei nuovi interessi che tornano sulla parte sud del Mediterraneo, anche verso l'Africa, e che quindi tutto, diciamolo così, il patrimonio edilizio della Campania, essendo frammentato dal punto di vista della proprietà e anche magari non in condizioni eccezionali, se ci possa essere un po' così il presagio che possa essere una maniera, quella di iniziare a parlare di evacuazione per accaparrarsi del territorio e magari dare in mano a imprese di ristrutturazione parti della zona dei Campi Flegrei per poter magari stabilire nuovi piani turistici di investimento e produttivi che magari facciano sfollare la popolazione, la facciano andare altrove o comunque la facciano sentire insicura nel posto in cui stanno, per poter magari stabilire un nuovo piano di investimento territoriale. Se c'è un'analisi di questo tipo, se c'è la paura che possa accadere o se qualcosa di avventato, se è un discorso avventato.
Nel 1970 è successo proprio questo, la parte più vecchia, il centro antico e storico di Pozzuoli è stato evacuato per il bradisismo e mai più restituito alla popolazione. Nell'83 hanno sgombrato un'altra parte di Pozzuoli, che è quella dove vivo adesso io, e alle persone che abitavano là hanno costruito dei quartieri in una zona di Pozzuoli insomma più periferica dei casermoni insomma in cui vivono ormai dall'82, sono 40 anni, quindi sono cose reali che sono successe, anche se poi la parte sgombrata nell'83 è stata restituita alla popolazione e piano piano lentamente tipo, c'è stato un'esplosione immobiliare importante.
Ecco, non stupisce perché
adesso, scusi, nel presente quando parli, io sempre di mio, e tra virgolette, la, ogni tanto ci penso, se succede questo che ci sgombrano, dice, mamma, che mo figurati, mi, scusa, mi appare in 5 minuti, non è un problema, dico, se ci sgombrano, cos'è che succede? Però quando ne parlo con qualcuno, che magari può essere qualche il negoziante dove vado, però la persona con la quale condivido qualche caffè al bar, così, di Pozzuoli, persone grandi, lontano dai giri miei quotidiani, loro sono abbastanza scettici. Una volta Pozzuoli c'erano meno persone, ma ci sono tantissime persone, è una responsabilità politica importante sgomberare tutte queste persone senza che ci sia un evento così palese come quello dell'82. Proprio stamattina mi dicevano, guarda, l'82 è stata un'altra cosa, non pensare assolutamente di accostarle ora con l'82, cioè le 600 spostate al giorno è un'altra cosa. Pure che sono più piccole, però nella casa sempre che trema, quindi c'è un pericolo più imminente di sicurezza pubblica.
Certo.
E qualcuno pure dice scherzosamente, dice comunque tipo rispetto al passato, ora hanno meno soldi da mangiarsi, quindi non le fanno queste avventatezze, diciamo.
Certo, è vero. Però è anche vero che un evento naturale, così anche come la guerra, come abbiamo detto tante volte da questi microfoni, sono occasioni di distruzione di valore che poi attraverso la dinamica dell'indebitamento possono essere appunto un gioco iniziato sulle spalle della popolazione. E proprio riguardo a questo, secondo me è dopo ricordare che soprattutto in Italia la maggior parte dei processi di riqualificazione territoriale e urbana non si è data, come si dice molto spesso, negli urban studies, con gli sventramenti, con i grandi piani di riqualificazione alla Haussmann pensati dall'alto, come accadde a Parigi nell'Ottocento, ma si danno proprio intorno all'instabilità normativa dell'edilizia. A partire dagli anni 50, con quello che era il piano su Matera, la maggior parte delle riqualificazioni, che in realtà altro non erano che bonifica sociale sulla popolazione che in determinate parti di questo paese vivevano, si sono date proprio per l'insicurezza abitativa. A partire dalle famose grotte Vergogna d'Italia a Matera, tutta la popolazione che è stata spostata specialmente dai centri storici o delle zone che vedevano una promessa di capitalizzazione, quindi di per ricavare valore da parte soprattutto delle imprese del mattone, ma non solo, sono state fatte appunto perché c'era un'emergenza normativa, perché a un certo punto il territorio non era più ritenuto sicuro. Quindi l'idea di iniziare piano piano a instillare questo dubbio, a far emergere la paura, al di là di quella che potrebbe essere la reale portata di un evento a questo punto nei Campi Flegrei, al cui livello di pericolosità rispetto al terremoto penso che non possiamo ignorare da questi microfoni, possa anche essere legato a questo tipo di processo.
Anche perché la questione della sicurezza e dell'agibilità, al di là poi di fenomeni naturali appunto tangibili e reali nei territori, è sempre stata una buona scusa per portare avanti sfratti e sgomberi anche all'interno delle periferie. Di colpo determinati palazzi diventavano inagibili, considerati appunto pericolosi per chi ci stava dentro, ed è stata poi appunto sempre una scusa per lasciare le persone senza casa. L'abbiamo visto in tantissime metropoli, a Milano è stato un fenomeno che nei quartieri popolari si è dato in modo molto massiccio, soprattutto in periferie che erano interessate dal master plan e da nuovi investimenti. I palazzi non erano più agibili, non erano più sicuri, e quindi la gente non ci doveva più vivere dentro. E invece, appunto, tornando un pochino al vostro contesto specifico, volevo chiederti dell'episodio della base NATO, un po' cosa è successo e appunto se avevi voglia di farci due parole su quello.
Guarda, sì, ho voglia di fare due parole, però non sono tipo conoscitore di tutti i dettagli. So che comunque la base NATO, nella sera che c'è stata nascosta, un po' di persone di Bagnoli si sono avvicinate alla base NATO, si volevano entrare in una base di Snestex base NATO, in cui ci fanno pure le partite di rugby la domenica. Loro volevano andare là perché era identificato come punto di raccolta. Non so con quale formalità e con quale formalismo era identificato come punto di raccolta. Comunque era cosa nota, che era punto di tranquillità e di raccolta dove poter passare la notte. Magari pure secondo loro, perché ci sono degli slarghi in cui tu, se hai paura che ti cadano i palazzi addosso, non succede, è tutto a posto perché non ce ne sono vicino. Sono lì, l'hanno trovato le porte chiuse e quindi hanno trovato i cancelli chiusi. E la polizia che si è messa nel mezzo tra loro e i cancelli, però diciamo con una certa agilità sono riusciti ugualmente ad entrare, perché comunque erano tante persone che volevano passare la notte, stare più tranquilli. La cosa che mi faceva riflettere questo qua era appunto, cioè, tu in tutti questi discorsi che ogni tanto fai sul piano regolatore, sulle vie di fuga o meno, ti trovi davanti a una cosa, l'unica cosa che ti viene in mente è gestire l'ordine pubblico, cioè, ma cercare di dirigere tu le persone, di comandarle tu, piuttosto che farle dice là c'è uno slargo, andate, state per i fatti vostri, insomma. Qual è? Questo è tutto quello che posso dire, poche cose insomma riguardo a quello della NATO Bagnoli.
Sì, no, ma è assolutamente una riflessione puntuale, però cioè vabbè, anche dallo scambio che avevamo avuto nei giorni passati, mi dicevi che al di là di questo episodio non c'è una particolare presenza della polizia in questo momento, comunque delle forze dell'ordine non si stanno palesando più del normale, più del quotidiano.
No, ci sono, ma in questi momenti immediatamente successivi alla scossa ci sono, per protocolli loro, invece due tende informative della Protezione Civile sul lungomare, però non, ad esempio a maggio, quando c'è stata siccome è stata alle 8 di sera la scossa, si è riversato un sacco di gente in strada e là girava la Protezione Civile, giravano i carabinieri, girava la polizia per insomma cercare di sedare eventuali escandescenze, cercare di mantenere l'ordine pubblico, però non c'è una presenza particolare legata a questa cosa qua. Perché comunque è una situazione relativamente, per quanto allarmistica, anche relativamente giovane, perché come ti ripeto, due volte si è verificato, cioè, sono queste scosse così forti da mettere in moto alcune reazioni delle persone, mettere in moto una parte istituzionale, quale appunto le tende, i gessi chimici sul lungomare, la polizia che gira, le postazioni della Protezione Civile.
Ok, ma allora vabbè, se per concludere senti che c'è qualcosa che noi ci siamo dimenticate, che secondo te può essere puntuale anche per aggiungere dei dettagli a questa vicenda che appunto guardata dal di fuori, no, soprattutto se uno ha solo il termometro di ciò che c'è sui giornali o alla televisione, sembra molto più impattante rispetto poi appunto a quello che ci hai raccontato, eccetera. Quindi chiedo anche a te un po' in chiusura se hai qualche informazione in più, qualcosa che ti va di condividere.
No, guarda, sicuramente la cosa che dicevo prima, ma non, cioè che è l'emergenzialità e l'allarmismo è la cosa con diciamo le parole chiave con le quali viene gestita questa situazione qua.
Certo.
Voi prima avete fatto un'introduzione molto puntuale, pure voi dicevate chiunque tipo si muovono per avere, perché dove è il piano regolatore, se fai il piano di evacuazione e sono soldi che ti arrivano per fare questo piano di evacuazione, individui un'area da spianare per raccogliere le tende, perché magari mi hanno detto l'ex base NATO non va più bene come zona rossa, individuano loro un'altra zona che però deve essere bonificata, sono altri soldi che ci quindi di fondo. Questa è la narrazione che avete mandato voi come paradigma di questa situazione, perfettamente combaciante con quello che sta succedendo qua. C'è più reale questo e non l'allarmismo che dicono è caduto il palazzo, è caduto.
Certo, speriamo di non doverci più aggiornare riguardo alla continuazione delle scosse che comunque mettono in pericolo le persone, però insomma continuiamo a tenerci in contatto, anche perché quello che avviene quando un certo tipo di emergenzialità viene dichiarata è interessante proprio per quello che stavamo dicendo, cioè come viene gestita la popolazione anche semplicemente per la questione dell'ordine pubblico. ed è molto importante tenere viva la voce che in determinati posti ci vive e che quindi sa restituire l'esperienza di prima mano al di là del filtro che ci arriva con il discorso mediatico attraverso i vari canali informativi. Noi ti ringraziamo tanto e magari aggiorniamoci appunto.
Buona serata e grazie, buona continuazione.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, grazie.
Rieccoci qua in onda a Macerie su Macerie. Torniamo leggendo un messaggio che abbiamo ricevuto, che dice: la Campania ha una lunga tradizione di riqualificazioni fondate sull'emergenza e lo sventramento del tessuto sociale dei quartieri popolari. Pensiamo al piano di risanamento del 1884 che fu messo in atto in seguito all'epidemia di colera. Viene da chiedersi se il colera ci fosse stato veramente a Napoli, magari è solo un'invenzione delle istituzioni, dei padroni e dei gobbi.
Beh, sicuramente la questione del colera, al di là della sua reale impatto che non possiamo qua ponderare, fu uno dei canali principali attraverso cui si diede lo sventramento del capoluogo campano in quegli anni, ed è sempre una maniera, comunque, come provavamo a accennare prima durante la diretta telefonica, per spostare la popolazione, anche perché tendenzialmente quando ci sono dei finanziamenti o appunto delle necessità edilizie, così come potrebbe essere detto dai portavoce del potere, la popolazione che viene spostata non viene mai poi riportata nel luogo per cui si sono spesi dei tanti denari, ecco, potremmo dire così. Ma è successo a Napoli, come è successo per quanto riguarda il centro storico romano nel Novecento, negli anni 30 e 40, quando la popolazione dal centro della città fu spostata nelle famose borgate romane, distruggendo non solamente il portato della vita sociale, ma anche quello che era intelaiato, le possibilità di sopravvivenza date da quel particolare tessuto. E così è anche che bisogna guardare nella contemporaneità che non possa accadere lo stesso, che ogni qualvolta che avviene un'emergenza e vi è una necessità di riqualificazione, questa abbia tante finalità e non sicuramente quella primaria dichiarata, che è quella di mettere in sicurezza le persone.
Ma difatti poi è importante tenere le antenne dritte e continuare a tenersi in contatto, soprattutto quando poi calano i riflettori, perché quello poi il momento nel quale appunto chi vive determinati luoghi viene preso, allontanato e non ci farà più ritorno.
Esatto, peraltro abbiamo parlato all'inizio di questa trasmissione del caso abruzzese, quello dell'Aquila. Infatti la maggior parte della popolazione fu spostata nelle cosiddette New Town, ricordiamo quella di Onna, che è stata la principale proprio nella periferia dell'Aquila, e quelle case che dovevano essere transitorie, fatte con dei materiali considerati momentanei, poi sono diventate quelle definitive. Se fate un giro per il centro dell'Aquila vedrete le vie principali ristrutturate con tutti i localini, e dietro sembra Sarajevo negli anni 90 con tutti i palazzi puntellati, anche la famosa casa dello studente, insomma una città che ha visto 300 morti nel 2009. E la questione dell'Abruzzo è anche paradigmatica dal punto di vista degli investimenti e che cosa poi vanno a coprire. Nella maggior parte dei paesi dell'Aquilano i finanziamenti per la ricostruzione stanno arrivando proprio in questo momento in borgate che sono state completamente abbandonate, e la ricostruzione serve ai grandi proprietari immobiliari che magari hanno comprato o magari a seconde case che poi vengono utilizzate per essere magari messe in affitto momentaneo attraverso il sistema dell'Airbnb. Quindi abbiamo una vera e propria riconfigurazione dell'assetto sociale dei luoghi colpiti da determinati eventi.
Certo. In un momento in cui l'Abruzzo sta subendo un processo di turistificazione
dimensione impressionante. L'Abruzzo, che comunque fino a un po' di anni fa era una regione abbastanza dimenticata da Dio, adesso sta diventando meta dei turisti, appunto, che provengono dal nord Europa, dall'Inghilterra, dalla Germania, che giungono qua nel bel paese sempre alla ricerca di nuove chicche, e l'Abruzzo si sta lanciando in questo palcoscenico qua, cosa che fino a un po' di anni fa non è.
È quello che abbiamo detto un po' sulla turistificazione qualche mese fa in uscita dall'estate, e cioè che c'è una differenziazione tra le possibilità di spesa a livello globale e anche a livello europeo. Quindi capita che paesi dotati di ricchezze naturali o storiche e culturali come l'Italia vengono presi d'assalto da turisti più danarosi rispetto alla popolazione locale, che di fatto si assicurano terze, quarte case, quinte case, oppure la possibilità di pagare per affitti brevi quello che naturalmente chi ci vive in determinati luoghi non può permettersi di pagare annualmente a livello di affitto per una situazione abitativa stabile. Ecco così che anche l'Abruzzo, proprio perché è stato ricostruito in buona parte, specialmente i borghi medievali bellissimi che caratterizzano l'Aquilano, sono vuoti e all'improvviso d'estate vengono abitati da qualcuno che torna, oppure dai turisti che prendono queste bellissime case medievali o seicentesche, le abitano proprio grazie ai finanziamenti molto spesso che sono derivati dalla ricostruzione del terremoto. È un ciclo di accaparramento, di nuova espropriazione che viene fatto, e in cui gli eventi naturali, terremoti, alluvioni, sicuramente non hanno un ruolo di secondo ordine, ma sono sicuramente il vettore principale attraverso cui avvengono, come provavamo appunto a raccontare finora.